Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran, presidente Rouhani, doppia sconfitta di Trump, carico e vita. Generale Rouhani, gli assassini del martire Soleimani avranno una vita clandestina. Arabia Saudita con bombe intelligenti, made in USA, bombarda lo Yemen. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Oggi venerdì 1 gennaio 2021. Allora, Radio Italia vi augura, amici ascoltatori, felice anno nuovo, felice Capodanno. A tutti voi va l'auspicio più sincero di tutta la redazione proprio di Radio Italia, programmi in lingua italiana. Affinché il 2021 sia per voi migliore dell'anno appena passato. Amici ascoltatori, fra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Un nuovo anno all'insegna del Covid, purtroppo ancora. Dopo il commento, un altro appuntamento con la famiglia ideale secondo l'Islam. Amici ascoltatori, l'indirizzo email di Radio Italia, Radio Italia irip99@gmail.com. grazie, a tra poco. Proprio ieri sera il presidente della Repubblica Hassan Rouhani, il ministro degli esteri Mohammad Javad Zarif, in messaggi hanno fatto i loro auguri. Si sono congratulati con il mondo cristiano, con i nostri connazionali cristiani per il nuovo anno 2021. Passiamo alle notizie. Donald Trump non solo dovrà lasciare la Casa Bianca, ma che anche la sua vita finirà tra poche settimane. Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rouhani, citato dai media. Il presidente iraniano ha tracciato un parallelo tra la sorte dell'attuale inquilino della Casa Bianca e il dittatore iracheno Saddam Hussein, impiccato nel 2006, 3 anni dopo che il suo regime era stato rovesciato con l'invasione anglo-americana. come l'ex presidente iracheno Saddam Hussein, che impose all'Iran una guerra di 8 anni, ha proseguito Rouhani, anche Trump, che ha imposto una guerra economica all'Iran, perderà non solo la sua carica, ma anche la sua vita. I responsabili dell'assassinio del martire Qasem Soleimani, ex comandante della forza al-Quds, dovrebbero studiare la vita clandestina di Salman Rushdie, perché l'Iran si vendicherà sicuramente su di loro. Parole di Ismail Rouhani, successore di Soleimani, proprio il nuovo capo della forza d'élite del corpo dei guardiani della rivoluzione islamica, mentre si avvicina appunto l'anniversario del martirio del generale Qasem Soleimani il 3 gennaio 2020 durante un raid aereo americano, un attacco terroristico su ordine di Donald Trump. Ma Salman Rushdie, lo scrittore anglo-indiano condannato a morte con fatwa, decreto islamico lanciato dall'Ayatollah Ruhollah Khomeini, proprio il padre della Repubblica Islamica, il decreto fu lasciato nel 1989 per il contenuto blasfemo del romanzo I versi satanici, scritto da Salman Rushdie. Poi ha vissuto per molti anni sotto protezione dei servizi di sicurezza d'Inghilterra. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha approvato la vendita di 3.000 munizioni a guida di precisione all'Arabia Saudita in un accordo del valore di 290 milioni di dollari, ha riferito lo stesso Pentagono. Il pacchetto includerebbe 3.000 bombe, i contenitori, attrezzature di supporto, ricambi e supporto tecnico, secondo quanto riportato dai media americani. La vendita proposta migliorerà la capacità dell'Arabia Saudita di far fronte alle minacce attuali e future, aumentando le sue scorte di munizioni aria-terra di precisione a lungo raggio. Chi l'ha detto? Il Pentagono in un comunicato. La vendita arriva negli ultimi giorni del mandato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il presidente eletto Joe Biden si sarebbe impegnato a fermare le vendite di armi all'Arabia Saudita, il più grande acquirente di armi americane dell'Asia occidentale, nel tentativo di far pressione su Riyadh per porre fine all'aggressione contro lo Yemen, che ha causato la peggiore crisi umanitaria del mondo. L'esercito del regime sionista afferma di aver colpito 300 obiettivi nella striscia di Gaza assediata. Sono le cifre di anno appena trascorso di aggressioni compiute nella violazione del diritto e nel silenzio della comunità internazionale, con pochissime eccezioni. Nel suo rapporto statistico annuale, le forze di guerra di Tel Aviv hanno riferito che circa 300 obiettivi sono stati colpiti nella striscia di Gaza. Il documento conferma che quest'anno i caccia di Tel Aviv hanno proprio bombardato Gaza 1.400 volte, gli elicotteri appunto 400 volte. Inoltre i droni del regime d'occupazione sionista hanno registrato circa 35.000 ore di volo in varie parti dell'area. Il rapporto adesso per quanto riguarda le aggressioni sioniste in Siria. Nel 2020 l'entità sionista ha colpito circa 50 obiettivi nel corso delle sue numerose aggressioni in Siria. L'ultima aggressione sionista contro la Siria è avvenuta mercoledì proprio mattina presto, in cui un soldato siriano ha perso la vita e altri 6 sono rimasti feriti. Inghilterra ufficialmente fuori dal mercato unico europeo. A mezzanotte si è infatti concluso il periodo di transizione e i rapporti commerciali tra Londra e Bruxelles saranno ora regolati dall'accordo firmato dai leader europei e dal premier inglese Boris Johnson. Abbiamo la libertà nelle nostre mani, ha detto Johnson nel suo discorso di fine anno. da Inghilterra in Germania, Merkel, il suo discorso forse ultimo, cosa ha detto? Tra 9 mesi ci sono le elezioni federali per le quali non mi ricandido, perciò questa è probabilmente l'ultima volta in cui io mi posso rivolgere a voi in un discorso di fine anno come cancelliera federale tedesca, lo ha detto Angela Merkel nel discorso di fine anno. La cancelliera tedesca ha ricordato il dolore di chi ha subito una grave perdita per il coronavirus o combatte ancora con gli effetti della malattia e che poi sente negare da qualche irriducibile l'esistenza stessa del virus. Avvocati di Mike Pence hanno chiesto ad un giudice federale del Texas di respingere l'istanza del deputato repubblicano Louie Gohmert, che mira a costringere il vicepresidente americano a ignorare i voti di vari stati chiave quando il Congresso americano si riunirà il 6 gennaio sotto la sua guida per certificare la vittoria del presidente eletto Joe Biden. Lo riportano media americani, i legali di Mike Pence sostengono che le questioni sollevate da Gohmert dovrebbero essere rivolte alla Camera e al Senato. Capodanno in Cina proprio sta facendo ancora il giro del mondo sul web, il video del Capodanno a Wuhan, epicentro della prima ondata del coronavirus, che è riuscita comunque a debellare completamente il virus, tanto che proprio si è festeggiato il 2021 con migliaia di persone in strada per countdown, luci e palloncini che volavano in aria proprio nella città cinese. L'unica differenza rispetto a fine anno dell'anno 2020 è che tutti indossavano proprio nel video la mascherina. Andiamo in Brasile, il presidente Bolsonaro ha sfidato il lockdown decretato dalle autorità locali camminando senza mascherina su una spiaggia della costa di San Paolo, lo stato più colpito dalla pandemia di coronavirus. Brasile, con un aumento del 68% dei contagi a dicembre. Bolsonaro ha polemizzato con il governatore di San Paolo per la sua decisione di chiudere l'accesso alle spiagge dello Stato, salvo partire in vacanza per Miami, da cui è poi rientrato in seguito alle critiche ricevute. È tutto per il nostro giornale radio, grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Un nuovo anno all'insegna del Covid. I neozelandesi sono stati fra i primi ad accendere il cielo di fuochi e tra i pochi a poter festeggiare l'arrivo del nuovo anno senza preoccuparsi degli assembramenti. La Nuova Zelanda, infatti, da mesi ha dichiarato di aver sconfitto il Covid-19 e ha salutato con una festa l'arrivo del 2021. Non è così in Australia, dove le regole anti-Covid vigono ancora e sono severissime. L'opera di Sydney, illuminata, è stata ammirata solo in diretta televisiva, piazze e strade vuote e tutti in casa per il passaggio d'anno. Un anno, quello appena trascorso, che il presidente cinese Xi Jinping ha definito straordinario. Abbiamo fronteggiato un'emergenza improvvisa e sconosciuta e saputo mettere al primo posto la tutela delle vite umane, ha detto, sottolineando come grazie ai valori di solidarietà e resistenza sia stata scritta una pagina epica nella lotta alla pandemia. Festeggiamenti di Capodanno appunto nella città cinese Wuhan, con la gente scesa in strada ma con la mascherina. Città svuotate invece nelle capitali europee, a Berlino tutti in casa per la notte del Capodanno, a Parigi dove anche i consumi dei beni alimentari sono al ribasso a causa di cena a numero ridottissimo, il messaggio al paese dal presidente Macron è improntato all'unità, così come quello del premier inglese Boris Johnson da una Londra illuminata ma paralizzata dalle restrizioni.
La famiglia ideale.
Amici, oggi vi proponiamo un'altra puntata di questo nostro programma dedicato ad un argomento molto importante e profondo, la famiglia nell'Islam, con l'intento di offrire un'analisi comparativa delle varie condizioni familiari nel mondo. Vi invitiamo a seguirci durante le varie puntate di questo speciale dedicato al più piccolo, ma il più importante nucleo di unione di ogni società. Restate con noi.
Amici, oggi vi proponiamo un'altra puntata di questo nostro programma dedicato a un argomento molto importante e profondo, la famiglia nell'Islam. Come vi ricorderete, nella puntata precedente abbiamo esaminato dal punto di vista storico alcune leggi dei paesi europei del XVIII secolo che privavano le donne dalla stragrande maggioranza dei diritti concessi agli uomini, tra cui il diritto di approfondire i propri studi, il diritto di acquistare gli immobili o comunque ogni forma di diritto di proprietà. Tali decreti consideravano le donne come dei cittadini non di seconda, bensì di terza classe, che non potevano incidere in alcun modo nella loro vita sociale, né tantomeno in quella della loro famiglia. Ogni cosa che una donna usava quotidianamente, persino gli affetti personali, appartenevano ai loro mariti, che per bontà e generosità veniva concesso l'uso alla donna. La disuguaglianza tra l'uomo e la donna nella gran parte di Gran Bretagna del XVIII secolo giunse al suo culmine, tanto da dichiarare ufficialmente e giuridicamente che la donna, essendo inferiore all'uomo dal punto di vista intellettuale, non doveva leggere, imparare o approfondire il Vangelo o altri testi sacri. Finalmente nel 1882 venne approvata una legge in Gran Bretagna che fece tanto clamore, secondo cui per la prima volta veniva concesso alla donna un privilegio senza precedenti. In base a quel decreto, le donne acquistarono il diritto di spendere il denaro che guadagnavano o ricevevano in omaggio e in eredità dai loro padri o fratelli, e non erano più obbligate a darlo ai loro mariti. E tutto questo fa parte della storia di quei paesi occidentali che da sempre si proclamano la culla della civiltà e dell'eguaglianza tra i due sessi. Va ricordato però che molto prima di quell'epoca, l'Islam da oltre 14 secoli fa ha riconosciuto alle donne l'indipendenza economica e ogni sorta di diritti di proprietà, senza che l'uomo possa intervenire in alcun modo. Abbiamo detto che la legge islamica dei tempi del nobile profeta Muhammad, sia lodato dal Signore, ha donato alla donna il diritto di possedere i beni che ottiene tramite il commercio, il lavoro o che riceve in dono, senza aver bisogno dell'autorizzazione di suo marito o di qualcun altro. Possiamo dire che tale considerazione è uno dei punti di cui l'Islam si trova all'avanguardia rispetto a tutte le altre civiltà e tradizioni, come menzionato nella Sura Nisa, versetto 32. Agli uomini la parte che si guadagneranno e alle donne la loro parte guadagnata. Oltre al diritto alla proprietà, l'Islam assicura alla donna l'indipendenza, il diritto illimitato di studiare e la libertà e il rispetto nella scelta del proprio coniuge, che è uno dei passi più importanti nella vita di ogni uomo e di ogni donna. La giurisprudenza islamica riconosce indiscutibilmente in maniera assoluta alla donna, come avviene anche per gli uomini, il diritto di scegliere il proprio compagno di vita in base alle proprie esigenze e priorità. Amici, a questo punto siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Vi ringraziamo per l'attenzione e a presto.